Paolo Ramagini presenta Il buio oltre la notte. I racconti di una guardia. Musiche di Filippo T. Casanova. Legge per voi Lorenzo Loreti. L'odore del padre. Pronto?
Ciao, sono io.
Babbo, cosa c'è? Mi sto preparando per andare al lavoro.
A che ora vai stanotte?
Come al solito, babbo. Alle 22 devo essere in centrale. Dimmi, cosa posso fare per te?
Oggi non mi sono sentito tanto bene, sai. Credo di avere la febbre. Dovrebbe essere quella fetta di carne che ho mangiato ieri. Era un po' nera.
Ogni volta che stai male dai la colpa al cibo. Vuoi che passi da te? Hai bisogno di qualche medicina? Mi fai preoccupare.
No, tranquillo. Adesso mi metto a letto e passa tutto.
Ma hai più di 80 anni. Non ti sembra il caso di smettere di lavorare e di cominciare a fare la vita da nonno? Domani mattina passo da te appena smonto.
No, non passare perché non so se vado. Piuttosto, se non sei troppo stanco, puoi passare dal mio ufficio e farmi un paio di fatture. I dati sono sulla scrivania. Ne ho estremamente bisogno. Anche questo mese ho una marea di tasse da pagare e non so dove sbattere la testa.
Va bene, babbo. Domani mattina cercherò di passare. Spero solo che sia una notte tranquilla. Altrimenti rischio di addormentarmi sul tuo tavolo davanti al PC.
Perfetto. Ci sentiamo domani. Fammi sapere e mi raccomando. Stai attento stanotte.
Come tutte le notti, ma... come tutte le notti. Tu pensa a riguardarti e mi raccomando, qualsiasi problema, qualsiasi, chiamami. Se non posso io ti mando un collega, d'accordo?
D'accordo. Notte.
Non mi piace questa situazione. Non mi piace andare al lavoro con un peso sullo stomaco. Più passa il tempo e più cresce l'ansia per i miei genitori. Ma che posso farci? Questa è la mia vita e va bene così. Centrale, inizio servizio. Chiamo per radio perché il mio GPRS è in riparazione.
Ricevuto, grazie e buon lavoro.
Ancora in centrale c'è qualcuno che non sa che augurare buon lavoro ad una guardia porta iella. Operatore fortunato, la notte sta scorrendo senza grandi intoppi, qualche cancello aperto e poco altro. C'è stato vento tutta la notte, vento che ha spazzato via le poche nuvole rimaste dopo il nubifragio della scorsa notte lasciando posto alle stelle. Già, infinite stelle, tanto che se ti metti a guardarle rischi di schiantare l'auto contro un palo. Ma io non guardo, mi basta sapere che ci sono. Domani mattina, se riesco, faccio qualche foto durante il ritorno a casa. Le prime luci dell'alba attirano via lentamente la nera coperta dal corpo addormentato della mia città ed io mi perdo spesso ad ammirarne le ombre prima che tutto diventi concreto, prima che quel corpo di donna mostri ciò che è e non ciò che io vorrei che fosse. Ah, dimenticavo che devo passare in ufficio da mio padre. Peccato, rimanderò tutto a domani. Centrale, fine servizio. Ti chiamo per radio sempre per il solito motivo. Residui di umorismo spicciolo rimasto nel fondo delle mie tasche. Comunque la radio ha sempre il suo fascino. Dà un po' il senso di American Cups. In ufficio i miei colleghi sono indaffarati a scaricare tutta l'attrezzatura da lavoro e a raccontarsi le avventure notturne. Qualcuno esagera sempre nei racconti, ma ormai nessuno ci fa più caso. Io scappo, ragazzi, devo fare un po' di straordinario da mio padre. Nessuna risposta, solo un fioco accenno di saluto. Nessuno che ti trattiene, magari per invitarti a fare colazione. I tempi cambiano, ormai sono mesi che non faccio più colazione con i colleghi. Questo mi dispiace. E il motivo, secondo me, è che la mattina siamo tutti scarichi e non vediamo l'ora di andarcene a letto. Oppure semplicemente la mia compagnia non è più gradita, chi lo sa. Sinceramente adesso poco importa. L'umore è come il mare, puoi farci il bagno solo quando è calmo. Arrivo da mio padre e chiudo l'auto. Il laboratorio è vicinissimo ad un campo rom e loro, al contrario nostro, sono sempre in servizio. Non ho voglia di andare subito in ufficio. Stamani c'è una bella luce, stupenda direi, e quindi farò prima qualche scatto. Dopo alcune foto qua e là, la mia mente, forse per la stanchezza, comincia a lasciarsi andare ai ricordi. Questo ad esempio è il punto dove da ragazzo mi sedevo, prendevo il mio bel sasso di marmo bianco e con un vecchio scalpello iniziavo a picchiettare. L'idea era di fare dei portacenere per poi venderli. Magari sarei diventato ricco. Ero piccolo allora, avevo solo 12 anni. Mio padre l'estate mi portava in questo laboratorio di marmo per dare una mano, ma io volevo andare oltre. Il lavoro di mio padre consiste nel riquadrare i blocchi di marmo in modo da renderli idonei al telaio multilama. Noi, infatti, o meglio lui, aveva 4 monolama. Grandi seghe munite di una lama con ben 32 denti diamantati che affettavano il marmo con un'incredibile velocità di 60 cm all'ora. Queste lame avevano bisogno d'acqua continua per essere raffreddate. Ovviamente quest'acqua veniva fornita da 6 tubi di gomma che si posizionavano sopra il blocco, tenuti fermi solo da alcuni sassi più piccoli, naturalmente di marmo anche questi. Mi ricordo che un giorno mi venne in mente di salire sopra ad un masso per sistemare quei tubi. Mi piaceva giocare a fare il marmista, mi sentivo grande. Indossavo i guanti giganti di mio padre, poi raccoglievo da terra qualche straccio che serviva ad incanalare meglio l'acqua nel taglio e mi arrampicavo come uno stambecco sopra quei massi giganteschi. Ero proprio dove sono adesso. Sopra questo carrello trasportatore sento ancora l'odore degli stracci intrisi di polvere di marmo e del grasso che lubrificava i cuscinetti. Sento ancora il piacere di quell'acqua freddissima fra le mani. Naturalmente, essendo riciclata, non era assolutamente potabile, difatti era bianca come il latte. Mi viene da sorridere, soprattutto se penso a quel giorno in cui mi si avvicinò un uomo distinto che disse:
«Ehi tu, che ci fai sopra quel masso?»
«Lavoro.»
«Come lavori? Ma quanti anni hai?»
12 per lei, 14 per gli amici.»
«Ma ti rendi conto cosa stai facendo?»
«Certo, sto dando l'acqua alla lama. Non vorrà mica che bruci tutto.»
«Ascoltami bene, dove si trova il titolare?»
«Boh, ora lo chiamo. Babbo!»
Quel signore sbiancò, quasi gli prese un colpo. Quando arrivò mio padre lo aggredì. «Ma lei è un pazzo! Si rende conto di quello che sta facendo fare a suo figlio?» «Scusi, ma lei chi è?»
«Sono l'ispettore Rossi dell'ASL provinciale. Siamo qui per un controllo.»
A questo punto mio padre diventò più bianco di quel signore. Non che non lo fosse già. Mio padre era sempre bianco dalla testa ai piedi. Si chiama polvere di marmo. Noi da queste parti ne abbiamo in abbondanza.
«Scendi subito da lì. Ti avevo detto di non uscire dall'ufficio. Dopo facciamo i conti.»
Io non capii bene cosa stesse succedendo, ma il tono di mio padre non ammetteva repliche. Fu difficile per lui spiegare come un ragazzino di 12 anni, con scarponcini da lavoro, jeans strappati, maglietta ultra sporca di grasso e relativi guanti irregolari, avesse disubbidito all'ordine di rimanere in ufficio. Ma mio padre aveva il dono della simpatia e in qualche modo ci riuscì. In realtà io andavo oltre. Guidavo la gru, spostavo i massi, spaccavo le pietre usando una mazza di ferro più pesante di me, non per lavoro, intendiamoci, per gioco. Dopotutto sono nato dentro una segheria di marmo e credo di essere stato uno degli ultimi bambini partoriti in casa e forse l'unico ad essere nato in un laboratorio di marmo. Mio padre non apprezzava molto le mie iniziative, ma io avevo il complice, un operaio di nome Marietto. Lui si divertiva con me e io con lui.
Eccola qua la gru, una mitica Belotti B52F20 con motore Fiat del 1963. Un po' difficile da guidare, occorre forza nelle braccia ed abilità da circo per salire in cabina. Non so come faccia a guidarla tutt'oggi, considerando poi che ultimamente gli è finita una lastra sul piede, ha un ginocchio distrutto e la spalla destra fuori uso. Sempre per colpa di quella lastra riesce ad alzare a malapena l'avambraccio sinistro. In compenso ha un forte asma che non gli ha mai impedito di cantare come un canarino, ormai nel suo ambiente più famoso del sindaco. Ritornando a me, al mio periodo di apprendista marmista, amavo passare il mio tempo a fianco di mio padre. All'epoca non aveva una Belotti, ma una Sard, molto più bassa e più larga. Vicino al sedile di guida c'era una scatola portaoggetti che sembrava fatta apposta per farvi sedere un bambino. Io stavo lì, a fianco di quel piccolo uomo dalla forza di un gigante. Ogni tanto mi faceva tirare su e giù qualche leva ed io ero contento. La cosa che mi divertiva era soprattutto ripetere i comandi di manovra che urlava l'operaio di turno che da terra doveva imbracare e movimentare il blocco, posizionarlo sul carrello per questo taglio di riquadratura.
«Tira! Molla! Vieni! Braccio! Corda!»
Erano in sintesi i comandi di manovra che mio padre, dalla sua postazione, non poteva sentire certamente bene. Allora io ero lì apposta. Delle volte si girava verso di me e diceva in dialetto:
«Ti vuoi stare un po' zitto?»
Tradotto: «Vuoi gentilmente prolungare le tue pause di silenzio, per favore?» Allora tiravo fuori dalla mia borsa un panino con la mortadella e una lattina di aranciata e lo accontentavo. Che profumo quella mortadella! E l'aranciata? Indimenticabile! Poi il cibo è più gustoso quando si lavora duramente, molto duramente. «Guarda, c'è ancora quella casina là in fondo. Vicino all'estremità del piazzale, dall'altra parte della strada, c'era una casetta dove, a detta di Marietto, vivevano due bambine bellissime, gemelle e biondissime. Naturalmente prendevo la gru e giravo continuamente da quelle parti con la speranza di farmi notare, con la speranza che una, o meglio entrambe, si affacciassero e dicessero: «Ma guarda che bel figo di marmista, bello e affascinante, così sporco, così irresistibilmente macio!» Magari in privato si prendevano a capelli per me. Poi, dopo qualche anno, venni a sapere che in quella casa abitavano solo una coppia di vecchi. Che amarezza! Quel volpino di Marietto mi aveva illuso ben bene. Molte volte i desideri ti fanno vedere ciò che non esiste. Sono trascorsi molti anni da quei giorni e questa ditta non mi ha portato un granché di gioie. Mio padre non è mai diventato ricco, anzi, per un periodo di tempo ho anche contribuito alla sua causa, ma sono stati anni duri. Certo, non senza risultati, ma il prezzo che ho pagato è stato molto caro. Ecco, adesso mi trovo lontano dall'ufficio, vicino alla casetta dei vecchietti. Ricordo bene questo punto, perché dopo l'ennesima fregatura, dopo il mazzo che la guardia di finanza ci aveva fatto pochi anni prima, dopo che la banca ci stava per chiudere il conto, mi sono ritrovato con la testa fra le mani a piangere come un bambino. Certo, e non mi vergogno assolutamente. L'unico mio pensiero era quello di non farmi vedere da mio padre. Io ero la figura forte, quella che avrebbe dovuto salvargli l'azienda. Non potevo crollare davanti a lui. Ero quello che aveva rinunciato a tutto pur di aiutarlo, anche ad un posto sicuro nell'esercito. Comunque quello che gli avevo promesso lo mantenni. Riuscii a salvarlo dai guai, a portarlo di nuovo a galla e a metterlo al sicuro, facendogli prendere pure la pensione. Ma nonostante questo, non si è fermato. Ancora oggi continua a giocare con il tempo, continua a navigare verso non so cosa. Ed io? Eccomi qua. Gli cammino dietro come un padre cammina dietro ad un figlio che sta imparando ad andare in bicicletta senza ruotine. Sono qui, babbo. Vai tranquillo, non puoi cadere. Ti tengo io. Ammetto che sto faticando a scrivere queste ultime righe. L'emozione comincia a salire dallo stomaco e i miei occhi iniziano a dare segnali di resa. Mio padre è in ogni sasso di questo piazzale, in ogni lastra appoggiata alle capre, in ogni corda d'acciaio lasciata qua e là in attesa di essere di nuovo utilizzata. Fa parte di questo posto più degli alberi selvatici che fanno capolino tra un blocco e l'altro. La sua anima è attaccata ad ogni pezzo di marmo come resina trasversale. Non ho mai avuto un buon rapporto con lui. Ha sempre messo il lavoro prima di tutto. Ha sempre lavorato tra i marmi da quando aveva 10 anni. E adesso ne ha più di 80 e queste maledette pietre non vogliono mollarlo. Mi avvicino ad un fusto di combustibile vuoto. Qua d'inverno mio padre butta dentro di tutto. Avete mai sentito l'odore della legna sporca di marmo e grasso bruciare? No? Meglio, non è un buon odore. Ma in questo momento sto frugando nella brace quasi spenta per sentirne un po'. Prima di finire questo mio lungo viaggio verso l'ufficio, voglio chiudere gli occhi.
Non troppo, però. C'è un casino da paura in questo laboratorio. Se non sto attento, rischio di finire in qualche pozza di raccolta acque. Dicevo, voglio chiudere gli occhi e annusare tutti gli odori di questo posto. Il tempo passa in fretta ed io non voglio perdere l'odore più importante. L'odore del padre. Pronto? Babbo, che c'è? Hai visto che ore sono?
Le 11:30. Perché?
Come perché? Ma perché ogni tanto non ti ricordi che sono una guardia giurata? Io lavoro la notte, bah.
Scusami. Volevo solo dirti se avevi fatto quelle fatture che ti ho chiesto.
Certo, sono sulla tua scrivania. Se hai qualche problema chiamami, ok? Mi raccomando, dopo le 14.
Va bene. Quando ci vediamo?
Presto, bah, appena mi è possibile. Babbo.
Dimmi.
Come stai?
Bene. Non ti preoccupare. Ormai non temo più niente. Quando verrà io sarò pronto, tranquillo e sereno. Le aprirò la porta con un bel sorriso. E magari durante il viaggio ci faremo anche 4 risate.
Certo. Di questo ne sono sicuro. Adesso ti saluto. Proverò a dormire un po'. La notte per me arriva sempre troppo presto.
Allora buon riposo. Ah, volevo dirti un'ultima cosa. Ti voglio bene.
Ho chiuso la comunicazione dopo qualche secondo senza rispondere. Non sono abituato a queste frasi da parte di mio padre. Credo che in tutta la mia vita sia la prima volta che me lo dica. Ti voglio bene anch'io, bah. Non hai idea quanto. Continuo a ripeterlo nella mia mente, mentre cerco di sistemarmi il cuscino sbattendolo energicamente con il palmo della mano destra. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Ti voglio bene.
Avete ascoltato Il buio oltre la notte, i racconti di una guardia, di Paolo Ramagini. Musiche di Filippo T. Casanova. Letto per voi da Lorenzo Loreti.